Concordia, il governo Meloni vieta la cessione del credito, si scatena la bagarre, ma insomma chi ha ragione? Mentre il Consiglio dei Ministri sta cercando la quadra dopo le proteste aperte a seguito dell'emanazione del decreto del 16 febbraio, è praticamente bloccato di fatto la cessione del credito, poi vedremo nei dettagli. Cerchiamo di capire come stanno le cose, quello che potrà accadere. Innanzitutto grazie a Mauro Romanelli dell'associazione Ecolobby, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Allora Romanelli, voi eravate diciamo tra gli sponsor ideologici, per dir così, di questa cessione del credito che investiva le amministrazioni pubbliche, no? Che potevano sostanzialmente acquisire questo debito, farlo proprio e quindi garantire i lavori. Vogliamo spiegare innanzitutto questo meccanismo, che se non sbaglio era già stato messo in atto dalla provincia di Treviso, che aveva annunciato l'acquisto di 14 milioni e mezzo di euro da due banche pochi giorni fa e che con questo decreto del 16 febbraio viene bloccato.
L'aveva annunciato la provincia di Treviso, l'aveva annunciato la regione Piemonte, la regione Sardegna, ci stava pensando la regione Toscana, ci stava pensando la Giunta, ma lo stava sollecitando anche l'opposizione, oltre ovviamente ai 5 Stelle, come ci possiamo immaginare. C'era anche una mozione di Marco Stella di Forza Italia, quindi un rappresentante dell'opposizione in Toscana, ma della maggioranza di questo governo. Il meccanismo era semplice, praticamente che cosa è successo al super bonus? Si sono incagliati i crediti, ovvero le banche, quelle che possono rilevare e comprare i crediti fiscali, non hanno più capacità fiscale, insomma c'è stato un problema di abbondanza, perché il super bonus effettivamente è andato molto bene, anche perché era molto generoso, eccetera, eccetera, se ne potrebbe dire tanto in ogni caso. Quindi le banche non riescono più a prendere i crediti perché non hanno più capacità fiscale, potrebbero prenderli gli enti locali e potevano prenderli alle stesse condizioni delle banche, quindi facendoci un legittimo ricarico sopra, insomma gli enti locali avrebbero guadagnato come hanno guadagnato le banche, cioè quel margine di percentuale che la banca prende di differenza tra quello a cui acquista.
Certo,
e quello
naturalmente cui lei sa che il governo dice ma così sarebbe aumentato il debito delle pubbliche amministrazioni oltre la soglia che è possibile fare, quindi di fatto non è perseguibile questa strada.
Al limite sarebbe stato un effetto contabile in sede di acquisto del credito, però nel momento in cui lo Stato lo avrebbe scontato, cioè l'avrebbe pagato, tutto si sarebbe risolto, a meno che lo Stato non volesse già fin dall'inizio non pagarli, ma questo è gravissimo perché vuol dire che intendeva già dall'inizio non pagare dei crediti, cioè dei diritti acquisiti che comunque i cittadini hanno appunto acquisito, scusate il gioco di parole.
Chiaro,
questo
chiaro.
Questo mi sembra un po' grave. Se
Jacopo Ferretti, segretario generale di Confartigianato Firenze, qual è la vostra posizione in merito al decreto del governo?
Salve, buonasera. Posizione, purtroppo prendiamo atto di un decreto legge arrivato fra nottetempo, che praticamente ha congelato per adesso, finché non verrà definita in legge, ha congelato tutti i crediti, mettendo alla gogna sbagliato tutto il settore della casa. C'è grossa preoccupazione, sinceramente, c'è grossa preoccupazione perché prima questo governo ha modificato il super bonus, a dicembre di quest'anno, dell'anno scorso, ha modificato il super bonus per poi congelarlo non appena due mesi. Sentivo con interesse la proposta che era uscita da Fratelli d'Italia per l'acquisto dei crediti da parte della regione, anch'essa bloccata per decreto, quindi siamo tutti in attesa di modifiche che si spera che almeno vadino a definire i crediti già in essere e l'incagliamento delle aziende che ci sono, che c'è tuttora nella conversione in legge.
Diciamo però questo decreto non va ad incidere sugli interventi già avviati, no? Quelli sono fatti salvi, giusto? Mi conferma?
Confermo, sono fatti salvi tutti gli interventi già avviati e tutti gli interventi che hanno una scila e una delibera assembleare. Siamo nel 2023, ora gli interventi ammessi erano solo quelli condominiali. Vanno a penalizzare gli interventi che non sono iniziati, quindi mettiamoci nei panni di un condominio che ha dato incarico a dei professionisti di fare uno studio di fattibilità che ha dato, che ha fatto le svariate assemblee, anche assemblee eventualmente che hanno deliberato i lavori, però se non sono effettivamente iniziati, quindi se non c'è un titolo che attesti.
Chiaro, però inizio... Ferretti, possiamo dire che siamo su un volume non come ci viene raccontato, no? Di blocco completo delle attività, cavallette, eccetera, eccetera, no? Cioè stiamo parlando di quello che ancora non è stato fatto. I lavori fino che sono già stati approvati, deliberati, eccetera, seguono il percorso normale. Questo per anche per rassicurare chi si trova, no? Certo. Nel mezzo del guado. Romanelli, questa potrebbe essere anche un'occasione.
Però attenzione,
sì,
attenzione. Prego. La cessione agli enti locali vale. Cioè la cessione degli enti locali è bloccata anche per quelli progressi.
Allora, i cardini del decreto, se non sbaglio, erano tre. Da una parte c'è la questione del blocco dei crediti fiscali in generale rispetto alle banche,
in generale,
che quello lì riguarda solamente i lavori già avviati. La questione, certo, invece delle pubbliche amministrazioni riguarda i lavori avviati e non avviati. Poi c'è un terzo intervento che riguarda, limita la responsabilità del fornitore, esatto, applicato lo sconto in fattura e la cessione dei crediti, ma questo, diciamo, una questione relativamente più tecnica. Però, diciamo, dal punto di vista politico, Romanelli, una delle questioni che più ci interessano, questo può essere un momento, no? Perché anche il governo Draghi aveva detto, beh, un attimo, fermiamoci, riflettiamo. Può essere un momento per riflettere e fare le cose per bene, visto che comunque questa misura, per quanto buona sotto certi aspetti, ha creato una serie di difficoltà, ad esempio per quello che riguarda l'aumento dei prezzi, ad esempio per quanto riguarda la qualità delle aziende che effettuavano i lavori. ANCE stessa più volte ha denunciato questa questione. Può essere un momento per dire, bene, allora vediamo di fare le cose per bene?
Ma ci sarebbe voluto un momento per dire facciamo le cose per bene, però diciamo che è un modo un po' rude per creare un momento di riflessione il fare in un pomeriggio, in poche ore, un decreto che non sapevano nemmeno alcuni pezzi della maggioranza. Diciamo che di solito le pause di riflessione si fanno in maniera più dolce. Fra l'altro sappiamo bene che quando si parla di queste cose l'aspetto psicologico conta tantissimo. Noi nei prossimi anni dobbiamo iniziare tutto il lavoro di per efficientare le case dovuta alla normativa europea. Se noi, non dico facciamo fallire, speriamo di no, ma comunque mettiamo in grave difficoltà e creiamo sconcerto in tutti quegli operatori che dovranno farlo e che sono quelli che hanno già fatto il super bonus, non lo so in futuro se avranno tutta questa fiducia. Oh, mi pare che Ferretti mi abbia scambiato per Fratelli d'Italia, in realtà.
Sì, volevo...
la proposta
credo possa essere quasi querelabile, Ferretti, a quello che
no, ora non esageriamo,
Ferretti
assolutamente
no. È Mauro Romanelli di Ecolobby, però in conclusione poi arriviamo a Ferretti, no, era uno scherzo. Ferretti, chiaramente, perché Romanelli ha una lunga tradizione, diciamo, in scontro dialettico con quella parte della destra.
Esatto.
Brevemente, Romanelli, ammettiamo la buona fede, il momento di riflessione, eccetera, quali sarebbero i due elementi, secondo voi, su cui bisognerebbe impostare il futuro del superbonus, anche in funzione di quello di cui abbiamo discusso peraltro poco tempo fa a questi microfoni, cioè l'efficientamento energetico che ci chiede l'Europa?
Allora, sicuramente Legambiente l'ha sempre detto, bisogna dirlo, e i promotori del superbonus secondo me potevano ascoltarla un pochino di più, cioè quello di essere un po' più stringenti nei criteri per l'efficientamento energetico, soprattutto riguardo alle classi più basse, che sono quelle giustamente oggetto della normativa europea. Poi, secondo me, 110%, cioè rimborsare tutto, rischia di creare davvero speculazione, cioè è giusto fare l'80-90%. C'è un problema di classi sociali più basse, lì però forse bisogna pensare strumenti ancora più forti del 110%, forse addirittura l'intervento diretto delle amministrazioni. Io non lo so, io a volte una proposta, te ne ho anche parlato qualche volta, che
può tiriamola fuori
giù, che può apparire un pochino dirigista, però forse visto l'imponenza anche dei lavori che dobbiamo fare per l'efficientamento, diciamo, in chiave europea, forse potremmo addirittura pensare che, come per le case popolari, per le case private delle persone più povere forse siano proprio amministrazioni che devono fare una gara d'appalto unica, magari permettendo alle imprese di fare alle imprese locali, di fare cordate alle imprese locali.
Mi sembra una proposta comunque interessante da discutere. Romanelli, grazie. Sentiamo anche Ferretti. Buona serata. Ferretti, le rifaccio la stessa domanda a che ho fatto a Romanelli, cioè se lei fosse lì nel Consiglio dei Ministri stasera, cosa direbbe, quali potrebbero essere gli elementi per migliorare, e se questa proposta che fa Ecolobby, cioè l'associazione Mauro Romanelli, può essere sensata, può avere delle gambe.
Allora, intanto chiedo scusa a Romanelli, perché avevo l'eco delle cuffie e quindi mi riferivo logicamente alla mozione presentata in regione che poi è stata annullata dal decreto. Allora, sicuramente ci sono due aspetti da chiarire. Il primo è il pregresso, è vero, i lavori fatti e i lavori che si stanno facendo sono salvi. Peccato si fanno con delle aziende e con delle imprese che hanno investito sul futuro con un programma annuale, se non altro annuale, quindi si trovano sicuramente in difficoltà con l'aspetto dei crediti fiscali che comunque ad oggi non riescono a accedere, non riuscivano a accedere nemmeno un mese fa. Si aspettava una manovra che sbloccasse la cessione del credito fiscale in qualsiasi metodo e non è arrivata, è stata una manovra che ha bloccato proprio la cessione dei crediti da ora in poi. Il fatto, cioè secondo me il superbonus è finito, perché con le due manovre, quella di dicembre e quella di ora, in quella di ora hanno ammazzato i crediti, in quella di dicembre il combinato delle due manovre ha ammazzato anche il superbonus, perché poi il superbonus da ora in poi non lo farà più nessuno, nemmeno al 50%, perché comunque ci sono delle regole per le quali chi ha i soldi per poterlo fare molto probabilmente non rientra nella casistica dei soggetti che lo possono fare. La proposta di Romanelli in un paese normale è bellissima, perché sarebbe il pubblico, quindi l'amministrazione pubblica che si prende cura delle abitazioni private. E mi viene da dire, in un mondo dove tutte le amministrazioni comunali, le amministrazioni pubbliche funzionano, questo può essere una strada percorribile. In un'amministrazione che non funziona, logicamente non può funzionare. È vero che gli immobili sono tanti, è vero che c'è questa direttiva della Comunità Europea che ti impone l'efficientamento energetico da una parte, ed è vero che cioè, con gli ultimi decreti l'efficientamento energetico è stato stroncato dal governo attuale, quindi la situazione è complessa nel settore, in tutto il settore casa c'è preoccupazione sia per il pregresso, perché molte aziende hanno crediti fiscali e non riescono a smaltire, sia per il futuro, perché hanno messo in conto, assunto dipendenti. Cioè, ecco, nel Consiglio dei Ministri forse bisognerebbe guardare sì il debito che ha generato il 110, ma anche il credito che ha generato il 110.
Chiaro, chiaro.
Gli aumenti, grazie, di fatturate, con gli aumenti di occupazione soprattutto.
Grazie Jacopo Ferretti, segretario generale Confartigianato Firenze. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie, grazie mille a tutti voi.
Speriamo che la Meloni torni da Kiev e chiarisca questa vicenda del Superbowl.